sinistro. Volevo anch'io introdurmi, per questo che ho pensato il canto di adesso. Siccome è la settimana che prepara la festa della Pentecoste, no? Non so se voi avete notato che nella liturgia, quando si fanno le preghiere, in genere è la colletta, rispetto a una festa, è come se si sottolineasse dal punto di vista della Chiesa ciò che è essenziale per i credenti. E una delle cose che risaltano nelle collette, e incomincia già da stamattina, è l'abbinamento della, diciamo, dell'invio dello Spirito Santo con la volontà di Dio. La colletta di stamattina, per esempio, diceva, no? Venga su di noi, Signore, la forza dello Spirito Santo, perché aderiamo pienamente alla tua volontà, per testimoniarla con amore dei figli. E normalmente, quando noi pensiamo alla volontà di Dio, noi la pensiamo in una prospettiva, perdonate, distorta, immaginando che la volontà di Dio sia fare questo o quello che noi ascoltiamo, per esempio dal Vangelo, per esempio dalle Scritture. Invece, quando la Chiesa prega, volontà di Dio, come anche nel Padre Nostro, sia fatta la tua volontà, no? Non è riferita a fare questo o quello, ma è a fare esperienza della verità di Dio per noi, cioè lo Spirito è mandato perché noi possiamo fare esperienza della grandezza dell'amore di Dio per noi che Gesù ha testimoniato. In questa ottica noi svilupperemo tutte le varie riflessioni che sono attorno al tema, io l'ho chiamato, cioè ho dato un riferimento della lettera agli Efesini, al capitolo 2, versetto 19, e il versetto proclama: così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio. Cosa che non è affatto semplice viverla come esperienza per il nostro cuore. Noi o perché abbiamo avuto una storia travagliata, o perché qualcuno ci pesta troppo i piedi, o perché, non so, chissà cosa immaginiamo, per noi è difficile sentirci figli e non invece stranieri. Per noi è difficile sentirci familiari e non invece estranei. Basta guardare, per esempio, il tono della nostra preghiera. Spessissimo la nostra preghiera rivela al nostro cuore che noi non siamo familiari di Dio. Allora, in rapporto a questo, io vorrei in questo percorso, no, di settimana, sempre invocando quella forza dello Spirito Santo che ci faccia fare esperienza della grandezza dell'amore di Dio per noi, che vediamo testimoniato in Gesù, ecco, io vorrei far vedere qualche aspetto di quello che ho chiamato la dimensione luminosa della fede. Cioè la fede ha una luminosità che non è scontata per il nostro cuore. E noi è come se con fatica apriamo poco a poco il nostro cuore a che questa luminosità della fede ci convinca. Un riferimento che posso fare subito, no? È questo. Qual è l'ultima frase del Vangelo di Matteo? Qual è? Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Allora, è vero questo? Sì? Allora, tutte le volte che ci lamentiamo, è vero? Tutte le volte che in qualche modo siamo o ci sentiamo oppressi, è vero? Allora, quando si invoca lo Spirito Santo, si invoca perché questa promessa di Gesù, che noi non mettiamo in dubbio, ma non riusciamo ancora a vivere. Allora, l'invocazione dello Spirito Santo è perché questa verità, che è una promessa di Gesù, diventi effettiva, efficace, piena di vigore per il nostro cuore. E non ci sono precondizioni. Cioè non è che se noi viviamo in un certo modo questo è vero. No, è sempre vero. Non è che se le cose ci vanno bene lo sperimentiamo, se le cose ci vanno male non lo sperimentiamo. No, è sempre vero. Ma siccome non è così scontato per il nostro cuore, allora il riflettere su per quale porte di accesso il nostro cuore può vivere costantemente questo. Come noi possiamo essere condotti a vivere realmente questo? Perché l'invocazione, no, dello Spirito Santo non viene solo a ricordarci: oh, guardate che quando c'è qualche guaio potete ricorrere al Signore Gesù, che è troppo poco. Ma è che lo Spirito Santo è richiesto, è domandato, perché quella compagnia di Gesù con noi sia efficace e potente. Come a sottolineare, se il nostro cuore vive davvero radicato nel Signore, è il Signore in noi, allora noi sperimentiamo questo. E si sperimenta questo solo in funzione dell'annuncio al mondo. Non è un qualcosa da godere, diciamo, in via privata. È da godere nel senso che se lo vivi tu nella tua umanità, ricorda che questo è il tesoro di ognuno nella sua umanità. Se vale per me nella mia umanità, vale per tutti nella loro umanità. In un certo senso il tesoro che tutti cerchiamo è lo stesso. Questo sarebbe tra l'altro non l'ultimo motivo per cui non vale la pena essere gelosi l'uno degli altri, essere invidiosi, giudicare, perché il tesoro è sempre quello. E non si può prendere dagli altri, si prende solo da Dio, si prende solo accogliendo lo Spirito che Gesù manda. Questo come per introdurmi, no? E poi voglio sottolineare ancora un'altra cosa. Voi sapete che è comune nella scrittura, e Gesù lo riprende come immagine e la applica a sé, l'immagine del pastore, no? Noi siamo le sue pecore e lui è il pastore. Però non so se voi avete notato che c'è come una specie di sottolineatura molto particolare quando dice che le sue pecore ascoltano la sua voce, lui le conosce e loro lo conoscono, no? Ma lo conoscono tramite la voce. Ora, io con la voce posso dire una cosa o un'altra. La sottolineatura non è quello che Gesù dice, quindi un comandamento o un altro, è il fatto che lo dica lui, cioè la sua voce. Tutti noi sperimentiamo, no? Una telefonata, oh, volevo sentire la tua voce, non che cosa hai da dirmi. Allora, sentire la voce è collegato a un rapporto che è percepito come benevolo per noi, come caldo. Allora, l'allusione del conoscere la voce è riferita esattamente a questo tipo di rapporto. Non riguarda ancora se io metto in pratica o no quello che quella voce mi dice. È la sottolineatura del valore del rapporto. E quando Gesù dice, no, io sono il buon pastore, no, che dà la propria vita per le pecore, no? Non allude semplicemente al fatto che Gesù dà la vita per noi, quindi muore per noi. Ma noi però siamo a parte, lui è morto per noi, va bene, è una bella cosa e noi lo ringraziamo. Non è soltanto così. È che lui dà la sua vita a noi. L'invio dello Spirito Santo è legato al fatto che la vita che lui ha vissuto in intimità con il Padre per testimoniare la grandezza dell'amore di Dio per tutti diventa la nostra. La vita sua passa a noi. Pensate al mistero dell'Eucaristia. È la vita sua che passa a noi. Non è semplicemente che lui si sacrifica per noi. Allora, tutto il cammino nostro è quello di vivere questa dono della vita sua a noi, o meglio, di far sì che la vita che vive lui sia la stessa che viviamo anche noi, indica tutto il cammino di intimità da raggiungere con il Signore. E l'accento non è sulle condizioni che permettono a me di vivere quell'intimità, è semplicemente sulla apertura di cuore per accoglierla, perché è un dono, non è una conquista. E nei Vangeli quello che più direttamente sottolinea questo è una specie di logica diversa da quella del mondo. Allora, per esempio, non so, quando si dice se la vostra giustizia non supererà, no, quella dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Oppure quando fa gli esempi, se voi fate, non so, se voi salutate chi vi saluta, cosa fate di speciale? Cioè, i riferimenti sono tesi a sottolineare che nella logica evangelica c'è un mistero di sovrabbondanza, di, come dire, come di una misura più piena. E noi facciamo fatica a percepire questo perché la concepiamo sempre nei termini, come dire, come di giustizia di fare le cose. Dal punto di vista del fare le cose, uno che crede nel Signore Gesù e uno che non ci crede, non c'è molta differenza. Perché un mio fratello che non crede in Dio può essere più giusto nel fare le cose di me. Quindi non è nel rapporto del fare le cose, è nel rapporto della prospettiva con cui si fanno le cose e del discernimento in base al quale si credono giuste le cose che si fanno. Gesù dice sempre, no? Se voi fate qualcosa che anche gli altri fanno a voi, dove sta questo sovrappiù della rivelazione di me come Messia? Cioè, questo principio di sovrabbondanza dove si colloca? Pensate a quest'altra cosa. Quando si dice siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro, fondamentalmente la perfezione nel Vangelo non è nei termini di una giustizia, come dire, dell'esecuzione delle opere, ma è nella larghezza della misericordia che le vostre opere testimoniano. Infatti l'esempio poi che fa Luca, siate misericordiosi come il Padre vostro, no? Ma se noi teniamo proprio l'idea del perfetto, l'immagine più diretta che specifica questa dimensione evangelica del perfetto è quella immagine che riguarda l'agnello che deve essere sacrificato. Quando si dice che l'agnello che deve essere sacrificato è perfetto, vuol dire che è integro, non deve mancare di niente. Non si può sacrificare un agnello che gli manca una zampa, per dire, no? Quindi la perfezione è in funzione che l'agnello che deve essere sacrificato deve essere integro. Ora, questa integrità nella dimensione evangelica non comporta il fare le cose che ci sono comandate, ma il far sì che attraverso le cose che noi facciamo noi sacrifichiamo noi stessi, cioè noi offriamo noi stessi, cioè la nostra vita diventa motivo di vita per tutti. Questa è la dimensione sacrificale evangelica. Per capire questo vi faccio una piccola domanda. Si può dire, come noi spesso diciamo, per esempio nella vita religiosa, no? Noi abbiamo offerto la vita al Signore. Noi spesso lo diciamo, no? Nei termini più drammatici, io do la mia vita al Signore. Qualcuno dice anche io sacrifico la mia vita, diciamo così, no? Ma è sensato dire così? Allora, vi dico questo, sempre in questa chiave evangelica, no? Volete che Dio abbia bisogno della nostra vita? Ma che gli importa? È Lui che dà la vita, non la chiede a noi, ma Lui chiede che nel suo nome la nostra vita sia data a tutti. Seguire il Signore non vuol dire offrire la vita a Lui, ma far sì che la nostra vita diventi testimonianza del suo amore per tutti, cioè che quella vita che Gesù ha vissuto dandola a noi passi nel nostro cuore perché arrivi a tutti. In questo senso ha valore il sacrificare la mia vita, ma non a Dio e neanche agli altri, ma perché l'amore di Dio regni sovrano per tutti. Questa è la dimensione evangelica della vita consacrata, ad esempio. Se no noi rischiamo di stare sempre dentro una specie di immagine ideale della giustizia. Noi siamo più giusti degli altri perché facciamo così, un corno. Qui si parla di giustizia, ma evangelica, e la giustizia evangelica è sempre legata al fatto è che è Dio che è il datore di vita per noi e fa sì che noi, come dire, ci apriamo così tanto, noi potremmo dire così, totalmente alla vita, che la nostra diventa alimento di vita per tutti. Solo così è giustificata quella sovrabbondanza messianica che Gesù rivela. Ecco, è in questa ottica, ho fatto solo qualche accenno, no? Però è in questa ottica che cercherò di illustrare questa dimensione luminosa della fede. E stamattina, a parte questa introduzione, diciamo così, per darvi lo scenario nel quale io collocherò i vari spunti di riflessione, vorrei rifarmi all'enciclica di Papa Francesco, no, sulla Evangelii Gaudium, che voi avrete letto, conoscerete già, quindi non farete fatica a riconoscere i punti nevralgici. Non so se voi avete notato che in questa lettera 7 volte il Papa dice non lasciamoci rubare, una cosa, no, 7 volte. Non so se è un caso o se l'ha fatto, questo non lo so, comunque è 7 volte. Io mi fermerò sulla quarta. Allora, e sono quei punti sì, 87-92, no? Quindi è una paginetta, non è che... Ecco, mi introduco con queste parole perché mi sembra che Papa Francesco abbia la grazia di suggerire il clima adatto per affrontare le cose. Non è che suggerisce cose nuove o cose diverse, ma suggerisce il clima adatto. E voi sapete che il nostro cuore non produce fin tanto che non trova il clima adatto ad aprire le sue energie. Non è che noi non abbiamo risorse, ma spesso non siamo in grado di usarle. Pensate per esempio a una... in genere noi siamo egoisti, diciamo così. Se succede un evento particolare, tutti ci possiamo trovare anche eroi. Dura un poco, poi dopo ritorniamo tutti al nostro egoismo, però è sempre il nostro cuore che reagisce così, Quindi vuol dire che noi le risorse ne abbiamo più che volete, però spessissimo non siamo in grado di poterle usare. Allora, il clima adatto, cioè trovare il clima adatto, permette al nostro cuore di reagire, cioè di usare le energie che ha. Allora, questi paragrafi sono collocati sotto questo sottotitolo: sì alle relazioni nuove generate da Gesù Cristo. È il tema della fede. L'espressione non lasciamoci rubare è non lasciamoci rubare la comunità, non lasciamoci rubare la Chiesa in fondo, no? Cioè, una delle cose che io vedo c'è proprio come impedimento a che il nostro cuore viva con luminosità la dimensione della fede è una chiave individualistica nell'affrontare, nel riferirsi, nel vivere la dimensione della fede. Se voi uscite da uno scenario ecclesiale del vivere la fede, spessissimo all'inizio potete essere anche molto entusiasti perché la cosa vi affascina, ma col tempo perderete tutto. E allora, quando il Papa dice non lasciamoci rubare la comunità, non lasciamoci rubare la comunità che ci garantisce questa dimensione di fede nella quale, e soltanto in questa, noi abbiamo e possiamo percepire questa luminosità. Vi faccio un piccolo, anche qui, no? Un piccolo riferimento. Quando nella liturgia eucaristica, dopo la preghiera del Padre Nostro, cioè la preghiera del sacerdote, non liberaci da ogni male, no? E poi c'è la preghiera che di per sé introduce direttamente alla comunione, e la Chiesa fa pregare non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa. La cosa strana è che il mistero della comunione è legata a ognuno che viene, non è la comunione, non si può fare, è ognuno che viene, no? Ma la Chiesa non prega perché ognuno, diciamo così, sia pronto. La Chiesa prega che ognuno che è peccatore è indegno, allora Signore, non guardare quello, ma guarda la fede della tua Chiesa. Voglio dire, io posso fare la comunione perché la Chiesa ha fede, cioè riconosce la presenza del Signore in mezzo a noi. E questa sottolineatura che le preghiere, quindi la preghiera della Chiesa fa, non è scontato per il nostro cuore. Noi siamo ancora nell'ottica che dobbiamo realizzare individualisticamente quello che ci viene proposto. E invece continuamente nelle preghiere noi diciamo, e per me questo esempio della liturgia è veramente potente, non guardare i miei peccati, ma guarda alla fede della tua Chiesa. Non lasciamoci rubare la comunità. Allora, il Papa fa una serie di doppie osservazioni. Un'osservazione, due osservazioni positive, due osservazioni negative. Dice due no e due sì. Allora, il primo no è, la frase è precisa è questo. Questo lo aggiungo io, la frase comincia dopo. Non lasciamoci tentare, questo aggiungo io, la frase del Papa è: un Cristo puramente spirituale, senza carne e senza croce. Non lasciamoci tentare da questo. A me piace proprio questa espressione, senza carne e senza croce. Se i nostri fratelli fossero tutti pii, beati e, come si chiama, generosi, santi, no, i santi no, perché a volte i santi non è che vivi volentieri con i santi, facciamo perdere, però pii, tranquilli, noi oggi diremmo maturi, no? Certo che è bello, ma i nostri fratelli non sono così, noi non siamo così, neanche i nostri fratelli. Allora, il poter vivere con il Signore Gesù realisticamente significa accoglierlo nella carne e nella croce. Poi dice un altro nome che è collegato, è nel paragrafo che viene dopo, dice non scadere, aggiungo io, le parole del Papa, in una forma di consumismo spirituale alla portata del suo morboso individualismo. Guardate che le espressioni ci trovano d'accordo, ma nell'esperienza non è scontato questo. Guardate che non è facile, per esempio, noi siamo una comunità di quattro, tre sono sempre contente, io no, non è facile che io accetti di non essere contenta. E magari ora un fagiolo, nel senso che ho mal di pancia, eccetera, eccetera. Noi vediamo sempre nel confronto in funzione di questa prospettiva individualistica, diciamo. E allora, il vedere quel Cristo puramente spirituale, senza carne, senza croce, fa accedere a questa forma di consumismo spirituale. Papa dice no. E i due sì corrispondenti sono sì, e la sua espressione è a rischio dell'incontro con il volto dell'altro, con la sua presenza fisica che interpella con il suo dolore e le sue richieste. Cioè è un sì alla concretezza del mio fratello. E poi l'altro sì, che corrisponde alla seconda conseguenza, no? Sì alle potenzialità relazionali. E allude proprio qui a quello che lui chiama una spiritualità sana, che secondo me andrebbe interpretata sempre con le sue parole in queste altre due osservazioni. Si tratta di imparare a scoprire Gesù nel volto degli altri, nella loro voce, nelle loro richieste. Però aggiunge anche: è imparare a soffrire in un abbraccio con Gesù crocifisso quando subiamo aggressioni ingiuste o ingratitudini, senza stancarci mai di scegliere la fraternità. Se noi scadiamo in una percezione individualistica della via religiosa, è inevitabile questo rifiutare la fraternità che ci procura ingratitudine o giuste aggressioni ingiuste. Se però, pensate solo questo, se però nel mondo quando uno mi pesta i piedi io mi sento in diritto di far valere contro l'altro, il mondo troverà mai la pace? La pace non si stabilirà nel fatto che tutti la vogliamo, si stabilirà quando qualcuno ha il coraggio che una volta che gli pestano i piedi, lui preferisce la pace. Se non c'è questo passaggio, non c'è verità. E si può fare senza aver accolto quel Cristo senza carne e senza croce, non si può. E poi aggiunge, e questo sarebbe una cosa che dovremmo proprio come prendere come, direi così, direi la luce degli occhi. Noi vediamo le cose perché c'è la luce, beh, abbiamo l'organo visivo, d'accordo, ma se non c'è, se è tutto buio, non vedo niente. L'occhio funziona, ma non vedo niente, no? Allora, questa luce degli occhi, dal punto di vista spirituale, è questa che dice adesso. Allora, parla di una fraternità, quindi non stanchiamoci mai di scegliere la fraternità, no? Ma è la fraternità mistica, contemplativa, che sa guardare alla grandezza alla grandezza sacra del prossimo, che sa scoprire Dio in ogni essere umano, che sa sopportare le molestie del vivere insieme aggrappandosi all'amore di Dio. E dopo aver detto queste parole, non lasciamoci rubare la comunità. Allora, questa percezione della grandezza sacra del prossimo è anche, e vale anche, il primo prossimo, guardate, che siamo noi stessi a noi stessi. Se voi non attivate questa visione di grandezza sacra anche per voi stessi, voi sarete sempre afflitti, sempre. Nella vita non mancano motivi di afflizione, non mancano mai. Su questo potete stare belle tranquille, non mancano mai. Però anche verso di noi va esercitato questa guardare alla grandezza sacra, scoprire Dio in ogni essere umano, anche noi. Perché sennò ci metteremmo nella situazione di quelli ho imparato e cerco di fare. E io sono fuori però. E se sono fuori, come faccio a godere? Devo star dentro questo movimento, che poi è un movimento di rivelazione di quello che Gesù quando ci ha promesso. Verremo a Lui, faremo dimora presso di Lui. Oppure dice, io mi manifesterò. No, ancora un pochino, dai. A volte, forse a qualcuno l'ho già detto, ma vi lascio un piccolo rompicapo che allude molto bene a questo che abbiamo detto, no? Quando noi una delle immagini proprio classiche della vita evangelica, quindi anche della vita religiosa, è la sequela Cristi, noi diciamo, no? Seguire Gesù. Non so se voi avete mai notato la contraddizione tra questa immagine del seguire Gesù con l'altra immagine con la quale si chiude la scrittura in riferimento al Signore Gesù. Gesù di sé dice, è colui che era, che è e che viene. Allora, mi potete spiegare come si fa a seguire uno che viene? Potete immaginarlo? Sì, ma come fa a seguire? Seguire uno che viene.
A cosa? Sperare. Sperare e poi avere fede.
Sì, ma l'immagine, se uno viene, come fai a seguire?
No, devo andare incontro, accoglierlo.
Allora non è più seguire. Ma è solo perché sotto c'è questa indicazione. Allora, pensate a un comandamento. Che so, state sempre lieti. È un comandamento, non è. State sempre lieti. Gli è sempre facile.
No.
Allora, quando voi eseguite il comandamento, voi seguite il Signore nel senso che vi rapportate alla sua parola come fonte di vita per voi. E voi, come dire, riconoscete che di lì passa la vita del vostro cuore. Però voi in pratica non sapete come si fa. Ogni circostanza voi cercate di realizzarlo. Man mano che voi cercate di realizzarlo, il Signore viene nel senso che si manifesta al vostro cuore. Più Lui si manifesta, più voi siete radicati nell'esercizio di quella parola, quel comandamento. Questo movimento è costante. Noi seguiamo la promessa di Gesù nei suoi comandamenti perché Lui si manifesti al nostro cuore. Lui viene nel senso che si manifesta al nostro cuore. Noi lo seguiamo nel senso che gli diamo credito nelle sue parole, nei suoi comandamenti, nelle sue promesse. E ogni parola è detta da quella voce, vi ricordate all'inizio, no? Le pecore riconoscono la voce, è detta da quella voce che è riconosciuta familiare, come a dire, non ho nulla da temere da quella voce. Io posso seguire perché riconoscendo la benevolenza di questa voce ci sto bene, non però ci sto bene nel senso che sono in poltrona, ci sto bene nel senso che so che lì c'è proprio la vita per me, ma non è scontato nell'esercizio concreto, perché noi siamo in attesa che Lui si manifesti. E questo è il motivo per cui senza praticare la sua parola noi non possiamo conoscere il Signore Gesù. E non potendo conoscere il Signore Gesù, come faremo a sentire il suo amore? È come una logica di rivelazione evangelica. Quando qui si dice no, non lasciamoci rubare la comunità, è sempre dentro questo. Se voi non state aperti alla comunità, anche al vostro cuore, non riuscite a stare aperti. Oppure del vostro cuore voi tenete conto solo di quella dimensione individualistica, no? Che è destinata a fallire. La fede porta dentro questo scenario. Voi mi potete domandare come si fa a entrare, d'accordo, ma è questo lo scenario che noi dobbiamo tenere presente. E man mano che noi seguiremo il percorso, no, di questa settimana, è come illustrare delle piccole porte, di dire guarda, si può entrare di lì, oppure piccole finestre, la luce viene di lì. E a poco il nostro cuore è come non solo invitato, non solo affascinato, ma proprio tirato a che anche per lui questo scenario diventi il suo scenario, diventi il suo contesto di vita. Allora la fede acquista questa dimensione luminosa come radice di vita. Se no, la fede è lì, io ci credo, ma io sento così, sento cos'ho. E c'è sempre distanza, c'è sempre come separazione. Questo è ciò che, cercherò di far vedere nel percorso di questa settimana. Adesso basta così.